Buongiorno a tutti, questo è il solito spazio UPTE del martedì. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il comandante della Polizia Locale e la dottoressa Maria Teresa Scalini, che è stata già nostro ospite giovedì scorso, quando in biblioteca abbiamo affrontato il problema della violenza contro le donne. Era un tema che la dottoressa sentiva molto e che aveva proposto già all'inizio dell'anno e che si è poi sostanziato in un mini convegno in cui erano presenti varie professionalità e che hanno potuto, come dire, affrontare, diciamo, il problema che è estremamente complesso, quindi non basta la conversazione di una serata e neanche la mezz'oretta in radio. Ecco, per questo io chiederei alla dottoressa Scalini, ricordo che io sono sempre qui con Anna Maria Mirizzi per le musiche, con il regista Ezio Antonacci, che ci ricorda che giovedì ci sarà l'ex prefetto Serra nel suo spazio della libreria, anzi davanti alla libreria. Giovedì dovrebbe essere bel tempo. Allora, siccome il tema era veramente molto ampio e purtroppo eravamo contingentati dal tempo, io chiederei alla dottoressa Scalini che cosa vogliamo ribadire di quella conversazione o che cosa è rimasto fuori da quella conversazione che le piace recuperare.
Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio per l'invito e per l'opportunità che mi state dando. Allora, vorrei ribadire un concetto, quello che di femminicidio, anche se è un termine riduttivo, dovremmo parlare di violenza di genere sulle donne, si è iniziato a parlare nel 1990. Il termine femminicidio è un termine molto riduttivo perché fa riferimento all'atto finale della violenza sulla donna, che non sempre si realizza, cioè che è l'omicidio di una donna, e meno male che non sempre si realizza. Ma in realtà con la Convenzione di Istanbul del 2011 si parla di violenza di genere, cioè qualunque tipo di violenza condotta nei confronti della donna, quindi tesa a discriminare la donna in quanto donna. E quindi tutte le forme di violenza che possono poi chiudersi con un omicidio, con l'omicidio della donna stessa. E in questa convenzione per la prima volta si parla della violenza sulle donne come una violazione di un diritto fondamentale dell'uomo e come una discriminazione della donna nei confronti, perché donna, quindi non della donna in senso generale, ma perché donna e quindi come genere donna. E naturalmente questa definizione ha avuto negli anni una diversa interpretazione, perché il femminicidio o la violenza sulle donne è stata notevolmente ripreso nella letteratura, ed è importante verificare come nella letteratura nordamericana l'interpretazione che ne fanno gli scrittori si diversifica non solo per livello geografico, ma anche se a scrivere di una violenza sulla donna è un uomo o è una donna. Allora, che cosa accade? Che se a scrivere della violenza è un uomo, descrive il violento, l'omicida, come un pazzo, come a voler giustificare con una sorta di malattia le azioni commesse dall'uomo. Se a scrivere invece della violenza è una donna, tende a minimizzare l'atto di violenza e quindi l'azione dell'uomo come se fosse, fra virgolette, fatemi passare il termine, normale, e quindi come se qualsiasi uomo possa essere una possibile persona violenta nei confronti della donna. In Europa, questo nel Nord America, invece in Europa gli scrittori che parlano di questa forma di violenza si distinguono a seconda se il Nord Europa e il Sud Europa. Il Nord Europa, le donne hanno preso coscienza del proprio ruolo, della propria importanza, e quindi diventano esse stesse protagoniste e aiutano le altre donne che si trovano in difficoltà. E in alcuni scritti addirittura la donna diventa essa stessa, usa violenza nei confronti dell'uomo che l'ha, diciamo, violentata o comunque ha usato violenza nei suoi confronti, il tutto al fine di tutelare i propri figli, per evitare che la propria figlia o i propri figli subiscano le stesse violenze. Invece nel sud Europa la donna giustifica, continua ancora a giustificare l'uomo di queste violenze. Quindi cosa si ricava da tutto questo? Si ricava che ancora bisogna fare sensibilizzazione, bisogna educare le persone, bisogna parlare del problema e del fenomeno, soprattutto anche attraverso attività educative all'interno della scuola, dove i bambini devono imparare innanzitutto a rispettarsi fra di loro e quindi fra i diversi sessi, cioè il sesso maschile e il sesso femminile, ma anche a risolvere i conflitti attraverso azioni non violente. Cioè non è con la violenza che si risolvono i conflitti, ma attraverso il dialogo e la comprensione anche dell'altro. Così come dice Papa Francesco, comprendere l'altro, mettersi nei panni dell'altro e capire e aiutare l'altro.
Sì, certo, il problema è molto vasto. Io riprendo giusto qualcosa che ha detto il comandante. Pare che l'80% delle donne, almeno quelle che è stato possibile testare, non ritengono che la violenza sia un reato. E comunque il problema presenta una serie di sfaccettature. Si è sfiorato il discorso dell'educazione dei giovani, ma consideriamo anche il problema dei figli di una coppia in cui avvengono questi episodi di violenza, che magari non arrivano effettivamente all'omicidio, ma che vivono certamente in una situazione di grande turbamento, della quale porteranno certamente le tracce nella loro vita. Ecco, ma riprendendo il discorso del comandante, è il recente, diciamo così, l'acquisizione di questa consapevolezza, quindi 1990, no? Le prime consapevolezze, proprio i primi scritti che hanno affrontato il problema. Poi nel 2011 c'è stata la Convenzione di Istanbul, che ha chiarito come per violenza, a differenza di quello che si può credere comunemente, non si intende solo la violenza sessuale, ci sono tanti tipi di violenza che possono agire all'interno di una coppia o di una convivenza, per esempio?
Sì, innanzitutto diciamo che fino al 2011 si considerava la violenza sulla donna come una violenza che si perpetrava all'interno delle mura domestiche. In realtà si è allargato il fenomeno, perché si è verificato che la violenza sulle donne non è solo perpetrata all'interno della casa, quindi della famiglia intesa come coniugi, ma va anche al di là della famiglia, cioè al di là delle mura domestiche, quindi a tutta la famiglia, perché possono essere cugini, possono essere zii, possono essere anche altre persone che fanno parte della famiglia, quindi non che vanno al di là della coppia. Poi si è verificato che la violenza accade anche all'interno di amicizie, cioè nell'ambito delle amicizie e nell'ambito del luogo di lavoro. Quindi che cosa si è riscontrato? Che non è solo una violenza sessuale, ma è una violenza, la violenza più comune, quella fisica, ma che è il risultato di una serie di violenze psicologiche che la donna subisce quotidianamente e che accompagnano o precedono la violenza fisica, a cui assistono almeno all'interno delle mura domestiche i figli della coppia, che subiscono le stesse conseguenze della donna che ha subito la violenza, quindi perdono il sonno, perdono l'appetito, si intimidiscono, non vogliono più uscire, tutta una serie di effetti psicologici che investono poi l'intera famiglia, ad eccezione dell'offender o comunque dell'uomo che perpetra questa violenza sulla donna. Ma ci sono anche, la Convenzione di Istanbul ha individuato anche altri tipi di violenze legate alla tradizione culturale o religiosa, ad esempio l'aborto forzato, le mutilazioni genitali femminili, sono il matrimonio forzato, sono tutte forme di violenza che inducono la donna a non autodeterminarsi, ma a scegliere, perché c'è una persona che sceglie per te o una legge che sceglie per te. A questo proposito, durante la conferenza avevo detto l'ultima notizia che avevo ritrovato su internet, laddove nel 2015 è stata abrogata in Cina una legge che obbligava le famiglie ad avere un solo figlio. E che cosa è accaduto? Che molte donne hanno abortito, quindi l'aborto forzato, per non avere il secondo figlio, oppure abortivano perché il figlio che portavano in grembo era di sesso femminile, considerando le donne ancora oggi in alcune tradizioni culturali come delle persone economicamente più costose rispetto all'uomo, e quindi si preferiva, se il primo figlio era una donna, abortire piuttosto che farlo nascere, quindi aspettare di avere un figlio maschio. Oppure, sempre in Cina, decidevano di portare a termine la gravidanza contravvenendo a una legge dello Stato, e queste persone sono diventate delle persone fantasma, cioè delle persone che non potevano avere un'educazione perché non potevano essere registrate, non potevano avere un'assistenza sanitaria sempre perché non potevano essere registrate. Nel 2015, quando è stata abrogata questa norma, c'è stata l'emersione di tutte queste persone fantasma, e dal 2015 ad oggi sono state registrate 14 milioni di persone. Se volessimo poi fare dare un dato su quella che è lo stato nel mondo, diciamo, dove le donne subiscono maggiore violenza, ritroviamo l'Etiopia, mentre lo stato dove le donne vivono più tranquille è il Giappone. Questo è un dato.
Benissimo. Allora, adesso facciamo uno stacco. Questa volta le musiche non le ha scelte Anna Maria, ma c'erano delle musiche che il comandante Scalini ci avrebbe voluto far ascoltare giovedì, e le riprendiamo oggi. Ovviamente sono sempre in tema.
Salvami, mi fa male quando è sincero. Salvami, dimmi almeno che non è vero. Guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati. Parlami, tu sai la verità. suo bacio senza mai fine. Alzati.
Allora, riprendiamo la nostra conversazione. I numeri che indicano gli episodi di violenza anche nella nostra civilissima Europa e Italia sono veramente cifre da paura. Si parla addirittura di milioni di donne che subiscono una qualche forma di violenza della quale però non sono esattamente consapevoli o che comunque non vogliono denunziare, nel timore di essere considerate se stesse in parte colpevoli, no? Che cosa ha fatto questa donna per provocare l'uomo, no? Perché di solito si tende a riversare sulla donna la colpevolezza perché magari è stata provocante, è vero? Bene, io vorrei chiedere allora al comandante i numeri a cui chiedere, a cui far capo, a cui chiedere soccorso, a cui chiedere aiuto, quali sono, sperando che nessuno delle persone che ci ascoltano ne abbia mai bisogno, ma ci sono dei numeri? E quindi quali?
Allora, diciamo che ci si può rivolgere ai centri antiviolenza che sono presenti in tutti i territori. Noi ne abbiamo uno sia a Putignano che a Noci, che a Castellana. Poi possiamo rivolgerci alle Caritas diocesane, ci possiamo rivolgere ai servizi sociali, ci possiamo rivolgere alla ASL. Invece come numeri da chiamare abbiamo il 112, che è il pronto intervento dei carabinieri, che hanno personale specializzato e formato per questo tipo di fenomeno, e il 113 della Polizia di Stato, anche loro che hanno personale formato sulla problematica, il 118 che è il pronto intervento sanitario nel caso ci siano anche lesioni della persona. Però abbiamo anche un numero istituito nel 2006 a livello nazionale, che è il 1522, dove possiamo trovare persone formate che ci aiutano in questo percorso. Ricordiamoci sempre di una cosa importante: molti uomini, dopo aver perpetrato un atto di violenza nei confronti delle donne, utilizzano un atteggiamento di debolezza, cioè chiedono scusa, sono remissivi, non lo faccio più, non vi fidate. Quando vi capita qualcosa di questo genere, raccontatelo anche ad un'amica che può avere la forza al posto vostro di denunciare e di darvi una mano.
Dunque, Putignano è stato teatro qualche anno fa di un episodio di violenza di genere e una ragazzina è stata massacrata da quello che considerava il suo amore. Di altri casi non abbiamo sentito parlare, ma sicuramente il problema esiste. Arriva al comando della polizia locale la percezione di questo fenomeno o rimane, come è un po' in tutta Italia, bassissima la percentuale di coloro che denunciano e quindi nella nostra realtà diciamo che c'è una certa resistenza a parlarne?
Allora, diciamo che rispetto dal 1990 ad oggi le donne che denunciano sono passate dal 6% al 28%, sono sempre molto poche rispetto a quelle che subiscono violenza, perché in Italia 6.788.000 donne hanno subito una qualsiasi forma di violenza da parte dell'uomo. Naturalmente i casi che noi vediamo che ci dicono i telegiornali o i giornali sono casi estremi, cioè dove la donna è stata uccisa, quindi c'è stato un femminicidio, però i casi di violenza sono tantissimi, non tutti denunciano e noi abbiamo la percezione perché comunque molte donne chiedono aiuto, come fare, come muoversi, chiedono aiuto prima che si arrivi all'atto estremo dell'omicidio o comunque delle lesioni tanto gravi da rendere poi sulla cronaca nazionale il fenomeno. o l'episodio.
E se poi non è, come dire, un fenomeno che riguarda soltanto, diciamo così, gli strati meno acculturati della società, questi fenomeni avvengono a tutti i livelli, anche in famiglie di altissimo livello e anche culturalmente. Certamente ci si trova dinanzi a fenomeni di disturbo della personalità che forse, presi in tempo, possono essere anche curati. E a questo punto c'è Anna Maria che appunto vuole fare una riflessione.
Sì, una riflessione perché appunto sollecitata dalla dottoressa, dal suo modo di ricerca anche su internet per quanto riguarda anche le canzoni, i brani musicali, ho approfondito l'argomento su John Lennon, scoprendo negli ultimi anni che le indagini che hanno fatto alcuni autori, ci sono stati alcuni approfondimenti appunto sulla vita e sul modo di essere di questo grande, diciamo, interprete, cantante, musicista, perché è considerato uno dei grandi. Lui addirittura ammette di aver picchiato tutte le donne che ha conosciuto, quindi una cosa gravissima. Ed è sempre stato irriguardoso e offensivo con tutte le sue compagne. Tanto che una sua canzone fu in qualche modo censurata perché parlava sia della donna e sia in maniera spregiativa dei negri. E quindi il testo proprio di questa canzone dice questo: la donna è il negro del mondo. Sì, lo è. Pensateci, la donna è il negro del mondo. Pensateci e fate qualcosa. Quindi una sollecitazione proprio ad essere violenti verso le donne. Ecco, come mai questo successo poi di questo cantautore, che addirittura parlava di pace, addirittura si esprimeva nelle canzoni parlando di pace. E quindi chiedo alla dottoressa se...
Quindi questo fate qualcosa è già un momento di resipiscenza.
Sì, diciamo che con quel brano Woman is the Nigger of the World definisce la donna alla pari della schiava di colore e fu censurata perché non si poteva usare il termine nigger per indicare negro, cioè per identificare una categoria di persone. E quando lui ha fatto questo brano l'ha fatto proprio per sensibilizzare il mondo sulla condizione femminile e quindi sulla violenza che poi la donna subisce in questa condizione. E lui stesso diceva che prima di conoscere Yoko Ono, che a sua volta è stata anche da lui maltrattata, non si era mai reso conto del problema donna, del problema di come la donna fosse discriminata e della violenza che essa subiva. E lui stesso in passato aveva anche usato violenza nei confronti delle sue fidanzate, donne, compagne, non rendendosi conto di quello che era il problema. Io ritengo che, non sono una psicologa, non ho conoscenze in tal senso, che non dobbiamo legare la violenza degli uomini sulla donna a un problema di natura psicologica. Probabilmente ci sono molti uomini che lo fanno perché hanno problemi psichici, ma ci sono, è proprio un retaggio, molto spesso un retaggio culturale, quello di considerare la donna come l'angelo del focolare, per cui nel momento in cui va fuori da quel focolare non si accetta questo nuovo ruolo della donna. Ma anche molto spesso la donna viene maltrattata, subisce violenze come una forma di scarico da parte dell'uomo delle proprie difficoltà o dei propri insuccessi. E quindi soprattutto in questo periodo io penso che il fenomeno, anche se se ne parla, ci sono le giornate sulla violenza contro la donna, aumenti notevolmente considerando il periodo storico della molti uomini perdono il lavoro, invece magari la donna ancora lo ha, molti uomini hanno difficoltà nella logica, nella cultura tradizionale nostra di poter portare avanti la famiglia, quindi si sentono insoddisfatti e determinano poi queste, mettono in atto queste azioni di violenza nei confronti poi di quella che è la persona con cui vivono e con cui condividono tutte le proprie esperienze.
Ecco, nella conversazione dell'altra sera, ma per mancanza di tempo non è stata affrontata, il comandante Scalini aveva preparato una serie di riferimenti poi artistici e sì. letterari. Li può citare velocemente?
Sì, allora abbiamo il sarcofago di Ilaria del Carretto che è conservato nel Duomo di Lucca, nella cattedrale di Lucca, dove viene ritratta una donna, una giovane donna morta a 25 anni per parto, e questo sarcofago ha ispirato poi le poesie di D'Annunzio, di Pasolini, e, proprio perché mette in risalto come la bellezza femminile sia paragonata all'eterno, alla morte, e contemporaneamente evidenzia anche come la donna muore sempre per qualche fattore esterno. In questo caso era il parto. Nell'Ofelia di Wiles invece muore perché Ofelia vede, innanzitutto viene maltrattata, è un dipinto che è conservato presso a Londra presso la Tate Gallery, dove diciamo l'autore Wellis rappresenta Ofelia che è morta, che si suicida immergendosi in un torrente dopo essere stata umiliata, questa è una violenza psicologica subita da Amleto, e dopo aver visto Amleto uccidere il padre, quindi la violenza che poi subiscono i figli vedendo magari la violenza compiuta nei confronti di un proprio familiare, di un proprio congiunto. E questo quadro è particolare perché l'autore, il pittore, per rappresentarlo, per poterlo dipingere, ha pagato una modella che si immergeva in una vasca riscaldata da candele che spesso si spegnevano, la modella poi si è ammalata ed è morta perché per malattia, e all'epoca parliamo del 1400, l'autore, cioè sì, il pittore pagò il padre della ragazza perché eravamo per tutte le medicine che aveva speso per curare la figlia che poi comunque è morta. Un altro quadro bellissimo è il sacrificio di Agatha del 251, è una ragazza vissuta nel 251 dopo Cristo a Catania, una ragazza bellissima e di una famiglia nobile che subisce la violenza psicologica iniziale, poi fisica, fino alla morte del proconsole Quinziano perché non voleva soggiacere ai suoi desideri. E allora prima viene sottoposta a una violenza fisica, e si vede tutta la rappresentazione nel quadro che viene affidata a delle cortigiane che la cercano di convincerla ad accontentare il proconsole. Poi quando vedono che non ci riescono, perché la ragazza si era diciamo dedicata a Dio, si era consacrata a Dio, che cosa decidono? Di processarla. Durante il processo le strappano i seni, ed è un'immagine molto forte proprio per convincerla, ma la cosa che colpisce è la grande serenità del volto della ragazza rispetto alla violenza che subiva, e alla fine muore perché comunque lei stessa dice: io sono nata libera, da famiglia libera, mi voglio autodeterminare.
Ok, benissimo, noi ringraziamo per questi ricchissimi riferimenti culturali. Allora adesso passo la parola ad Anna Maria che ci dice qualcosa degli appuntamenti della settimana. Io vi voglio ricordare innanzitutto l'assemblea dei soci domani alle 16 per l'approvazione del bilancio. Ecco, domani proprio spero tanto che veniate numerosi.
Ecco, già la nostra Presidente ha annunciato l'assemblea, anch'io mi associo, e cercate di venire numerosi perché è una cosa importante. Poi oggi pomeriggio vi ricordo che c'è la medicina specialistica col professor Domenico Mezzapesa. E mercoledì, giovedì invece ci sarà una conversazione sulla ginecologia della terza età con la dottoressa Chiara Genco, sempre in biblioteca alle 17. Mentre il giorno 7, venerdì, si parlerà di resistenza e liberazione col professor Primo Scalini, sempre in biblioteca. Un saluto a tutti.
Saluto a tutti e buon proseguimento di settimana. Alla prossima.
Arrivederci. Grazie, grazie. Buongiorno.
Adesso parte l'altra musica. Ecco, ci fa la foto.
Yes, she is. Think about it. Woman is the mirror of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. She's trying to be a man.